Radio Fly, ora vogliamo parlare del fenomeno degli hikikomori, perché alcuni adolescenti scelgono l'isolamento volontario e come possiamo salvarli, come possiamo aiutarli. Lo facciamo con il dottor Fiorenzo Ranieri, che è psicologo, psicoterapeuta della USL Toscana Sud-Est dell'unità funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei si è occupato molto da vicino di questo nuovo fenomeno, nuovo, continua a chiamarlo nuovo fenomeno, poi magari ci dirà meglio lei. Però intanto vorrei capire e far capire ai nostri ascoltatori quando diciamo i hikikomori, chi sono.
Ok, il fenomeno è in qualche modo nuovo perché è stato descritto per la prima volta all'inizio, poco prima del 2000. Hikikomori è una parola giapponese ed è la traduzione in giapponese di un termine inglese che in italiano sarebbe ritiro sociale acuto, ritiro sociale, comunque ritiro sociale. È stato descritto per la prima volta da Saito, che è uno psichiatra giapponese, e ha subito costituito un oggetto di dibattito perché il fenomeno è molto diffuso e parecchio studiato in Giappone. Ecco, questo è il primo. Che cosa sia? Insomma, è uno stato, una condizione in cui si pone volontariamente una persona, non necessariamente solo adolescente, ma prevalentemente adolescente, il quale decide di interrompere i rapporti con l'ambiente esterno, volontariamente. Questo in realtà non è assoluto, ha una gradualità, ci sono interruzioni di parte delle proprie ore nella giornata o può arrivare a delle condizioni estreme e quindi ci può essere la persona che non esce più di casa. E anche dentro casa ci possono essere vari livelli, nel senso che possiamo avere la persona che comunque continua a circolare dentro casa e altri che invece si chiudono nella loro camera.
Proprio nella stanza.
Completamente. Alcun,
Ecco. Ci sono dei dati che riguardano la nostra città, la nostra provincia?
sì, noi abbiamo condotto, dico io e altri colleghi che erano per lo più volontari, tirocinanti presso il mio servizio, abbiamo condotto una ricerca alcuni anni fa, fermandoci però soltanto su ragazzini molto giovani, quindi della fascia delle scuole medie, che quindi prendendo prima, seconda, terza media, dove c'era qualche ripetente e quindi anche andando un po' oltre come fascia d'età, diciamo che siamo sull'1-2% della popolazione, cioè noi su 2000 studenti abbiamo trovato una cinquantina di ragazzini che erano assenti da casa, da scuola, scusate, da più di un mese o più di 3 mesi. Avevamo fatto considerando questo criterio come sufficiente per noi data l'età. In realtà, nelle definizioni internazionali, almeno oppure quelle giapponesi, si considera un hikikomori una persona che si è isolata da 6 mesi. Ecco.
Ah. E in Italia il fenomeno è diffuso, i dati che andamento stanno avendo?
Non possiamo quantificarlo, si tirano un po' cifre, un po' così, qualcuno parla di 100.000 casi in Italia.
È difficile portarlo alla luce questo fenomeno.
Assolutamente, perché quando una persona si isola, semplicemente non abbiamo nessun modo o mezzo per incontrarlo. E fa parte del fenomeno stesso. Ora, fino ai 16 anni, abbiamo la questione dell'abbandono scolastico, quindi c'è un modo per intervenire, ma superati i 16 anni e andando avanti, ora sappiamo che dal Giappone ci arriva notizia di questi quarantenni che sono chiusi in casa da 10 anni, 15, e quindi sono difficilissimi, costruiscono un sistema di vita intorno all'isolamento. Sono stati paragonati un po' ai monaci del primo Medioevo, queste persone che vivevano, insomma, decidevano di chiudersi in una grotta o su una colonna, asceti, ma altri invece li paragonano a una nuova forma di, come dire, crociar, barboni, i quali invece di stare sulla strada in realtà vivono quel tipo di vita, ma dentro casa.
Possiamo parlare però di patologia?
Allora, anche questa è una questione piuttosto dibattuta, nel senso che all'inizio si pensava, il ritiro sociale fa parte di alcuni quadri patologici, quindi per esempio nell'autismo, nel ritardo mentale, in certe forme di schizofrenia, in certe forme di depressione, il ritiro c'è. Ma quello che ha, diciamo, che colpisce nell'ikikomori è il fatto che non ci sono segnali di patologia evidente. Quindi noi abbiamo sostanzialmente due tipi di ikikomori, l'ikikomori primario e l'ikikomori secondario. Nel secondario esiste un quadro patologico che porta tra i vari sintomi il ritiro. Nell'ikikomori primario invece, almeno in partenza, c'è una condizione di sostanziale relativa sanità, non ci sono segnali evidenti, e c'è una persona che decide di, per motivi suoi, di chiudere
stare
con
isolato.
Il mondo. Sì. Questo poi comporta, e io penso che sia proprio così, che all'inizio non abbiamo segnali eclatanti di patologia, soltanto che la camera, la stanza, la casa diventa rapidamente una trappola, un posto dove si entra, e nel mio lavoro, lavorando con ragazzi che erano in isolamento da più tempo e poi riuscivano a venire, se non altro, in terapia, in psicoterapia, eccetera, spesso mi sono trovato di fronte a questa questione, cioè loro mi dicevano: adesso vorrei uscire ma non ci riesco più.
Ecco. E come si fa ad aiutarli?
Allora è un piuttosto complesso, non è? È un lavoro, anche perché va tarato caso per caso. All'inizio cercavamo un po' una formula, uno schema di riferimento, poi ci siamo resi conto che ogni situazione è diversa, perché ci sono tante diverse condizioni di ritiro, per cui per lo più è utile avere un modello di intervento modulare, nel senso che ci sono tanti moduli che possono essere aggregati insieme a seconda della situazione. Quando è nelle situazioni più semplici si riesce a portare, quindi per esempio si riesce a portare in ambulatorio e iniziare una psicoterapia, già è una situazione che può essere gestita
facilitata.
Un'altra figura importante diventa o l'educatore o insomma una persona che vada a casa e stia del tempo lavorando pian piano per arrivare, e non è il primo obiettivo, il primo è stabilire un contatto per iniziare a riprendere i contatti col mondo esterno. Poi ci possono volere, può essere necessario un intervento anche farmacologico con consulenze psichiatriche. In alcuni casi noi siamo intervenuti con separando dalla famiglia il ragazzo e collocandolo in comunità. Insomma,
bisogna vedere caso per caso poi, ovviamente. Possiamo considerare questo fenomeno degli ikikomori come una conseguenza dell'uso scorretto della nuova tecnologia o come conseguenza di bullismo?
Ma dunque, sono due cose diverse. Per quanto riguarda la nuova tecnologia, l'uso molto massiccio di internet o dei social, insomma, è un po' una conseguenza dell'isolamento. E anzi, mentre all'inizio pensavamo che ci fosse prima una dipendenza da internet e quindi l'isolamento, ora pensiamo invece l'opposto. E quindi le persone che vivono 24 ore su 24 in casa facilmente tendono a utilizzare tanto. Se usano i social è comunque un buon segnale, nel senso che comunque c'è un contatto con l'esterno. Nelle condizioni peggiori, e a me sono capitate, noi possiamo avere dei ragazzi che trascorrono la loro giornata al buio stesi sul letto, quindi non senza internet, senza nulla, e questa è una condizione estrema. Per quanto riguarda invece il bullismo, invece sì, è molto importante, perché normalmente noi abbiamo un episodio che determina poi questa scelta di chiudersi, e frequentemente è un episodio di bullismo, cioè ci sono ragazzini che subiscono un evento del genere e decidono a quel punto di chiudersi in casa. Devo dire anche che non è solo il bullismo, a volte sono valutazione, piccoli episodi scolastici ad esempio una valutazione ritenuta non corretta da parte di un insegnante, mi ha dato 6 mentre io meritavo 7, che di per sé determina la rottura e quindi l'isolamento. E spesso sono veramente episodi minimi, non si può dare una responsabilità all'insegnante,
certo.
Di fatto rompono un equilibrio e portano all'isolamento.
I familiari, visto che insomma parliamo di adolescenti per lo più, si accorgono? Quali sono i primi campanelli d'allarme che possono farci pensare ad un fenomeno di questo tipo?
I familiari se ne accorgono, sì, perché se il figliolo no, o la figliola non esce più di casa, non va più a scuola, non vede più nessuno, non riduce al minimo, magari addirittura arriva, come succede, a farsi portare il cibo da mangiare davanti alla porta di camera, poi la apre, la tira dentro e la rimette fuori, oppure chiede di andare in bagno che non ci sia nessuno nel corridoio per raggiungere il bagno, se ne accorgono sì che c'è qualcosa. I nostri sono genitori che si allarmano abbastanza velocemente e questo ci dà un vantaggio, nel senso che riusciamo ad intervenire. Faccio il confronto ovviamente col Giappone, che costituisce comunque il punto di riferimento, dove ci sono più casi e quindi c'è più esperienza. I nostri genitori si allarmano subito. Ecco perché noi diciamo un mese o 3 mesi sono sufficienti per decidere che siamo di fronte a un ritiro. Non dobbiamo aspettare i 6 mesi. Lì sono 6 mesi perché i genitori, presi dalla vergogna, tendono a non dirlo ed aspettare e complicano il lavoro degli
operatori. Certo.
Sì.
E questa era la difficoltà che si diceva all'inizio di portare alla luce i casi, i dati effettivi del fenomeno.
Sì.
La scuola può essere d'aiuto?
La scuola è in una difficoltà. Intanto bisogna rilevare che c'è stato un cambiamento di atteggiamento. Quando ho iniziato a lavorarci l'atteggiamento era molto determinato, io incontravo presidi che dicevano: non ha frequentato, lo bocciamo per assenze e lo segnaliamo a tribunale perché c'è evasione scolastica. Ora invece hanno in generale un atteggiamento molto più disponibile e sono pronti a venire incontro a ragazzo, lo fanno autonomamente oppure anche grazie, insomma, a volte facciamo delle relazioni sulla base di una legge che permette di, quando ci sono dei bisogni educativi speciali, di raccogliere delle nostre indicazioni, eccetera. Il punto è che il ragazzino spesso inizia il suo isolamento già in classe. Apparentemente frequenta, di solito sono anche dei buoni studenti, ma non parlano più con nessuno e sono chiusi nel loro banco in qualche modo e sono fermi lì ed è difficile capire che sta succedendo qualcosa, perché da un punto di vista esterno sono studenti come gli altri. Quello che in realtà accade è che hanno già tirato su un muro pur rimanendo in classe. Il passaggio poi alla camera è molto veloce.
Sulla base della letteratura scientifica si stima che per il 10-15% dei preadolescenti e adolescenti compresi tra i 12 e i 18 anni sarebbe utile una valutazione psicologica. Perché sempre più ragazzi e ragazze manifestano difficoltà, disagi relazionali, comportamentali importanti?
Allora, intanto io distinguerei tra disturbo e disagio, nel senso che c'è una quota purtroppo di adolescenti come di adulti che ha una condizione di disturbo vero e proprio e quella si colloca intorno al 3%. Poi c'è un'ampia area del disagio, che può avere tante origini diverse e che non dovremmo considerare strettamente legate a una condizione patologica, che è un po' la spia dei nostri tempi sostanzialmente. Cioè noi possiamo dire che abbiamo dei ragazzi un po' fragili perché abbiamo una società un po' fragile, cioè qui abbiamo genitori che reggono meno, che io dico sempre che ho la fortuna di aver avuto dei due genitori che hanno fatto la guerra e che quindi non è che stavano lì a fare tanti, per cui si spaventavano molto di meno e qualunque cosa potessi fare erano abbastanza attrezzati per gestirla ed affrontarla. Quindi sì, c'è tante cose e inoltre questo è un mondo molto più complicato. molto non facile, dove si sommano cose diverse, per cui ci sono tante forme di disagio che si stanno però lì a dire che sono vere e proprie malattie mentali ce ne corre. Sicuramente questo dice che volendo possiamo intervenire in tanti modi.
Ecco, dottor Ranieri, noi siamo quasi in chiusura della nostra intervista. Volevo sapere che cosa l'ha colpito in questi anni di studio del fenomeno, in particolare degli hikikomori, dei racconti che magari ha avuto dai ragazzi.
Ma io credo che la cosa che mi ci ha portato di più, all'inizio nemmeno sapevo, cioè incontravo e cercavo di dare un nome a questa cosa che incontravo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è l'idea che c'è qualcuno da qualche parte che sta aspettando che ci si accorga che sta lì chiuso e che ha bisogno di qualcuno, lo vada a prendere e lo porti fuori, insomma, e che gli dia una mano, si accorga di quello che sta succedendo, che ha pensato che, essendo in confusione, poteva essere una buona idea quella di starsene un po' da parte, e poi ci è finito dentro in una specie di pozzo nero e non riesce a venire fuori. Ecco, questa dimensione molto forte mi dà una grossa carica, anche a distanza di anni, rispetto al occuparmi di questi ragazzi che sono seriamente in difficoltà.
Chi, ascoltando la nostra intervista, magari volesse avere qualche informazione in più o si rendesse conto di avere bisogno d'aiuto, come si fa? Chi ci si rivolge?
Intanto è da dire che oramai tra le persone che lavorano in questo settore se ne sa abbastanza, e quindi c'è una certa capacità anche di gestire o di affrontare le cose da parte di molti colleghi. Il servizio pubblico può essere un punto di riferimento, quindi da noi si accede con una richiesta CUP, e poi esiste un'associazione che è Italia Hikikomori Italia, di volontariato, che cerca in qualche modo di far sentire meno sole le famiglie che hanno questo tipo di problema, e quello lo si trova facilmente su internet.
Io ringrazio il dottor Fiorenzo Ranieri di essere stato con noi questa mattina, lo invito fin da adesso, quando vorrà tornare a trovarci.
Grazie.
Quando per parlare di questo fenomeno sul quale, insomma, probabilmente un po' di attenzione in più ci vorrebbe. Grazie dottore.
Bene, arrivederci.